Domande, chiarimenti, richieste, abbiamo ancora qualche minuto. C'è eventualmente un gelato che gira? Sì.
Avrei una domanda, ma non oserei forse neanche farla perché è tardi e poi non lo so. Allora io mi ci ritrovo moltissimo, questa tavola che avete imbandita. A proposito del cibo, no? Unto il capo d'olio, la coppa trabocca, però voglio arrivare, cioè, uno, il rapporto con la poesia, ma questo solo tra parentesi, no? Nel cospetto dei miei nemici, c'è una domanda un po' provocatoria, ovviamente. Il nemico è il dogma. Quindi domanda, narrazione e dogma. Perché il tema era degli anni 60, insomma, la storia della teologia, insomma, è venuta fuori questa teoria della narrazione, insomma, no? E dall'altra parte c'è il dogma. Qualcosa che è in flusso, qualcosa che ferma, qualcosa che è simpatico, qualcosa che è antipatico. Il dogma è il tempio ufficiale, Augusta, Augusto, e la narrazione è la stalla, è eretica. La narrazione ufficiale dei potenti è noiosa. È quella fondante, il mito di fondazione, qualcosa di questo tipo, no? Cioè, insomma. E invece la narrazione apre, interessante. D'altra parte c'è questo paradosso, uno ha bisogno dell'altro, se no non funziona. Il paese che legge, sì. Mi ricordo una volta di Umberto Eco che poi faceva tutta una dimostrazione, cioè raccontava il paese che legge davanti a tutti quelli che si lamentano sempre in Italia, non si legge. E poi alla fine diceva: ah, che bello questo! Sì, era l'Unione Sovietica. Perché c'è la nicchia. Io sono figlio di una Germania, un po' l'ho vissuta di qua, un po' di là, insomma, ho visto le due parti. Narrazione nell'Occidente non c'era. Nell'Oriente c'era e come? Narrazione vera, autentica, in tutte le famiglie. Presupponeva praticamente il regime dall'altra parte, le barzellette, le cose. No? Un po' qui ci vuole ancora, però voglio dire, no, c'è questo paradosso alla fine. Dove mettete questo dogma? È qualcosa di negativo? Ci vuole? Cioè io penso alla Trinità, alle due nature, che in realtà forse si possono esprimere anche solo con la narrazione, effettivamente, no? Però sono. Perché se uno dice, questa era l'epoca, gli anni 60, no? Che si diceva il cristianesimo senza dogmi. Ma se io affermo che non devono esserci dei dogmi, vale per tutti, tranne per questa frase qua. È un dogma.
No, la domanda è grossa, io dico solo una cosa forse anche non essenziale, cioè di per sé i dogmi non sono sorti in alternativa alla narrazione, di per sé ho in mente questa riflessione di Tertulliano che diceva i dogmi sono come un po' i paletti della strada per cui tu non vai fuori strada, ma poi c'è tutta la ricchezza della strada, cioè uno non vive una fede in base ai dogmi. In base alle scritture, sì, i dogmi fanno da paletti e attenzione, non è detto che siano per forza di cose aridi, perché allora io ho provato dal mio punto di vista a dirvi la serietà della posta in gioco della narratologia e la difendo a spada tratta, ma bisogna un po' essere anche ironici, cioè sapete chi sono quelli che usano di più la narratologia? Non sono i biblisti, sono i pubblicitari, cioè si parla di narrazione e degli effetti pragmatici, cioè che influenzano chi legge, in termini consumistici, tu non sei più un lettore ma sei un consumatore, io devo persuadere te attraverso una storia a comprare il mio prodotto. Allora capite, ci vuole anche un po' di autoironia, adesso noi abbiamo parlato di narrazione ma c'è anche un uso perverso della narrazione. Allora il dogma nella sua natura, per quello che capisco io, non sono proprio un teologo dogmatico, ma nella sua natura originaria era proprio un provare a mettere dei paletti, a tutelare rispetto alle derive della narrazione, che erano per esempio le derive di tutta la produzione gnostica, dei testi apocrifi che avevano moltiplicato la narrazione al punto di cambiare un po' la natura della fede cristiana, farlo diventare come dire, un problema di autosalvezza mediante conoscenza. Ecco, vabbè, poi il discorso sarebbe... E secondo me, appunto, la narrazione, tra l'altro, ci dice questo, ci dice che invece che ragionare per opposizioni, dobbiamo maturare un atteggiamento dialettico. Allora, questo lo dico rispetto al dogma, ma pensate rispetto alle narrazioni. Se Dio viene rappresentato in maniere differenti, se io parlo del Dio solo in termini di misericordia e non più di giustizia, perdo qualcosa. Pensate anche ai conflitti tra le chiese, come sono sorti, spesso a ragion veduta, ma spesso anche perché si sono opposti valori entrambi col diritto di cittadinanza nella scrittura. Appunto, giustizia e misericordia, libertà e grazia. Pensate come abbiamo sposato un aspetto a scapito dell'altro. La narrazione è questa sapienza, cioè di descrivere un mondo plurale dove stanno insieme tanti aspetti. Io penso che la narrazione è capace di far fronte al dogma, di non vederlo solo come nemico, come riduttivo. Ecco, questo è quello che penso io.
Perché c'è la narrazione e la narrazione. Io posso narrare Gilgamesh, ho una visione del mondo di Dio estremamente diversa. Cioè, io credo che quando diceva Luciano, stavo chiamandosi Giuliano, allora Luciano dicevi autoriale o autorevole, dietro l'autorevole sta già il processo canonico che ha portato le scritture, indica già per così dire alcune scelte, tant'è vero che il mondo rabbinico non ci ha consegnato più niente dei suoi testi alternativi. Questi li abbiamo, tra parentesi, avuti solo dai cristiani, a livello storico è importante. Attraverso il mondo rabbinico non ci viene nessun testo fuori dalla Tanakh. Il mondo cristiano, un po' più sbracato, meno colto per molti aspetti, ha conservato tutte le tradizioni apocrife, alcune anche di grande interesse, peraltro, comprese delle narrazioni, qualcuno noiosa, perché non ogni narrazione è interessante. Basta sentire alcuni che raccontano certe barzellette e ti fa morire, no? Ma muore anche la barzelletta. Ora, io credo che anche dietro la struttura della narrazione sta anche la posta in gioco di ciò che si narra, cioè non è proprio solo la narrazione il gioco, cioè la narrazione è interessantissima, secondo me, perché ha a che fare con la storia. La grande posta in gioco, secondo me, della scrittura è l'intuizione che la verità su noi stessi si giunge, la verità su noi stessi, e per noi anche la verità su Dio, che poi è un aspetto della verità su noi stessi, si giunge attraverso la storia, il gioco della storia e della libertà. Non puoi fare a meno della narrazione. Non ti basta, perché di per sé non basta neanche quella. Io pensavo al Nuovo Testamento, le lettere, la narrazione è un po' più scarsa, cioè... C'è grandioso, i primi cinque, il pentateuco narrativo dei primi, e poi un po' l'ultimo folle dell'Apocalisse, ma il resto c'è dentro anche un corpo non narrativo, molto più sapienziale. Peraltro nei sapienziali le narrazioni, a meno che ritroviamo in ogni passaggio, quello che fa Sonné, la struttura narrativa persino del codice legislativo, di ogni... Allora sì, questo credo che sia interessante, questo lavoro ulteriore sulla struttura narrativa anche di testi che non chiameremmo mai narrativi, legislativi o sapienziali e così via. E c'è un lavoro da fare ancora interessante, sì. Poi una cosa, Giussi, un minuto solo. No, non sottoscrivo tutto sulla lettura antica e così via, perché quando le leggiamo, insomma, li conosciamo i testi, cioè spesso noi questi testi li leggiamo un po' per sentito dire. Sì. Dopo, quando ci si butta dentro, io mi sono permesso per la mia tesi di filosofia di dover studiare a fondo la patrologia degli apologisti del secondo e terzo secolo. Sta gente che conosceva le scritture, dopo certo ci tirava D'altronde usavano gli strumenti che avevano, l'allegoria, cioè, però l'allegoria non ignorava la narrazione, eh? Era un tentativo di salvarle la narrazione, perché lì era proprio per salvare la narrazione hanno tentato l'allegoria, la via dell'allegoria. Pensate alle narrazioni su Giona.
Io alludevo alla tradizione di letture, di interpretazione che ci sono arrivate e a cui ci è stato dato accesso.
Solo per sottolineare
nel senso
la bellezza...
che se tu stai fuori sei tenuto fuori.
Sì. A questo sì, è vero.
Ecco, invece...
Scusate se ho esagerato.
No, il tema è interessantissimo e io penso che sia un conto la declinazione al singolare e un conto la declinazione al plurale. E cioè la narrazione, è vero, richiama all'analisi, al metodo, alla struttura, per cui... Ma noi qui, secondo me, abbiamo non possiamo non usare il termine al plurale, cioè le narrazioni, perché questo cioè attinge al manuale, all'analisi, alla modalità, ma ci salva dalle narrazioni, o la narrazione, che è sempre al singolare, la narrazione ufficiale, perché in realtà l'approccio narrativo... Se c'è una cosa, ma leggiamolo anche così, nell'evoluzione della relazione, dell'incontro con la lingua, della nominazione del mondo, del mettere in comune esperienze, è quanto di più relazionale e inclusivo ci sia. Non c'è nessuno inadatto alla narrazione. Se c'è un atteggiamento includente, appunto, è l'atteggiamento narrante. Non è... c'è una frase che non suona mai minacciosa, a meno che siamo in un contesto che ci permette l'ironia. Ti racconto una storia, è sempre un invito pacificato e pacificante, è sempre l'inaugurazione di un tempo protetto, per certi versi, salvo certe situazioni, ma se no vuol dire voglio aiutarti a capire, ti voglio venire incontro, ti voglio consolare, voglio far passare... Io in questo momento penso sempre alla frase che dice un grande a un bambino, no? Il rapporto è proprio questo. Il ti racconto una storia è una promessa di tempo non minacciato, anzi, che ti salva forse da qualcosa che ti minaccia, forse anche un semplice mal di pancia. L'altra cosa, invece, sempre su dogma, io non ho strumenti per discutere con voi su questo, ma su questa bellissima provocazione tra appunto narrazione e dogma, con tutte, ho sospeso il finale per lasciarlo sia al singolare che al plurale. Di fatto, per esempio, io sono partita, secondo me, sono partita nella lettura con un'idea dogmatica di Dio, che la lettura mi ha sgretolato, e devo dire la verità che ne abbiamo giovato tutti, e in questo sgretolamento di questo come dire, di questo Dio dogmatico, in qualche modo, dicevo prima, di un'educazione troppo cattolica, e lasciatemi dire così per semplificazione, insomma, ho sentito che, per arrivare poi a Bonhoeffer, insomma, no? Ecco, dentro questa feribilità, dentro questo sgretolamento, sta il senso della parola, il senso dell'ascolto, e chiuderei, cioè, l'insegnamento: non c'è libro più anti-idolatrico della Bibbia. Secondo me, di tutte le letture delle grandi narrazioni che ci sono state consegnate, è un continuo procedere verso una consegna alla presa di distanza, proprio come si dovrebbe fare crescendo, no? Le grandi relazioni ti distanzi, perché? Perché le hai dentro, e a quel punto diventi tu capace di rigenerare. In questo mi sembra quasi un manuale, per certi versi, con la grande fatica di tirare dietro non solo la mia storia personale, ma la casistica dell'umanità, e quindi aperture infinite. E nessuna opera, l'opera esordisce con l'idea di un progetto, di un piano dell'opera. Beh, penso non ci sia, non a caso, le redazioni durate secoli, i tanti nomi, no? La capacità di includere in questo piano, capace di tenere tutti questi fili, la provocazione di storie che contraddicono la precedente, cioè il protagonista più grosso è appunto la libertà di spezzare le attese, di non portare a compimento secondo il desiderato. Tu parlavi, il piano, il progetto di Dio è il piano dell'opera. C'è molto più spazio per la riluttanza degli uomini, al punto che forse non c'è più questo doppio piano, il piano di Dio e la riluttanza degli uomini. O il piano si fa insieme, o la riluttanza è comune, o ci si gioca dentro. E questo è, non è il senso del libro, è il senso della storia che siamo qui a fare.
Se posso aggiungere una cosa, Winfried, la tua domanda sarà tema di un prossimo convegno, perché insomma, ecco. Però riprendendo anche una cosa che diceva Angelo, cioè effettivamente anche la narrazione può diventare un dogma, no? Cioè io faccio solo questo esempio, ci sono tanti termini, tante parole che l'uso ormai ha reso consunte e insopportabili, no? Potrei fare tanti esempi, ma per restare in argomento, due termini sono: narrazione, è un termine che non sopporto più, dobbiamo cambiare, no, adesso detta così sembra, dobbiamo cambiare la narrazione, no? Vendola la dice, no? È un'altra narrazione che io non capisco mai cosa vuol dire, cioè in realtà sì, ma ecco. E la seconda parola, questa ancora per me è ancora più insopportabile, che è diventato un passepartout, storyteller. Cioè ormai, scusate, ormai storyteller è un, anche questa è una parola, tutte parole molto belle, no? Ma succede sempre così, no? Beh, sono parole, per non parlare di libertà, va bene, l'uso che se ne fa nel linguaggio pubblicitario della parola libertà è una cosa che va sì, politica, poi non, va bene, ma adesso non apriamo altri settori. No, era per dire che effettivamente questo spunto è molto interessante, ma ripeto, sarà argomento di un prossimo...
Ma anche aggettivato, tutto è narrativo, economia narrativa, sembra, da una parte è una promessa che saremo facili, no? Perché se a fisica narrativa, fisica no, fisica narrativa, no? Saremo facili se l'applichiamo a delle discipline particolarmente ostiche, saremo umani se l'applichiamo ad altre discipline, tipo medicina narrativa. C'è posto per te, no? Quindi questo è predicato veramente su tutto. Con questa ambivalenza, mi viene da dire, un po' seduttiva. D'altra parte, ha ragione quello che dicevi tu prima di Gottschall, e cioè una mente per le storie, formata dalle storie per essere plasmata dalle storie, e anche questo può essere ambivalente, una possibilità, una promessa, ma anche una minaccia, una debolezza.
Perché in natura siamo anche molto drammatici, eh. Cioè, se noi vediamo tre punti in fila, l'ho già detto, in fila, su quel bianco dietro di voi, messo tre punti, noi vediamo una linea, ma chi ce lo dice che c'è questa linea? Potrebbe girare mille volte attorno a sé, fare tutto un
certo
giro per la cosa, ma vediamo una linea.
Certo.
Siamo semplificatori, dogma, e questo è anche un bene, è una questione di potere, ma il dogma, certo, nelle mani degli impotenti, il dogma nelle mani dei potenti, me lo penso.
Direi che, data l'ora, potremmo agganciarci addirittura al cibo e alla Bibbia, però forse sarà giovedì 7.
Si potrebbe anche fare il cibo e la Bibbia.
Sicuramente, la Bibbia è un cibo.
Prima la mastica, poi la mistica.
Esatto. Grazie a tutti e a presto.
Ma io non ci sono i 13.